Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno da Gigi Donelli, da Silvia Bernardi che è con noi, tra un istante sentiremo la sua voce, che è con noi per condividere un viaggio che, diciamolo, è estivo, ma in realtà è buono per tutte le stagioni perché vi porteremo in una serie di luoghi che rappresentano qualcosa, anzi molto, per l'Europa. E allora, oggi partiamo da Ventotene. Ventotene è un'isola, per definizione, isola di confino durante il fascismo, dove vennero costretti a vivere in condizioni durissime figure centrali della futura storia repubblicana ed europea. Ovviamente Sandro Pertini, come non ricordarlo, e come Giuseppe Di Vittorio e così Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, di cui, come dire, che incontriamo ogni volta che mettiamo piede nei luoghi proprio dell'Europa, nei palazzi, nelle sale. Isola di confino, dicevamo, ma anche luogo simbolo d'Europa, perché a Ventotene nacque l'idea di un'Europa unita contemporanea. Nel 1941 Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, insieme a Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann, scrissero il Manifesto di Ventotene, il documento che traccia le linee guida di quella che sarà la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Insomma, un manifesto ambizioso. Si augurava che dopo le esperienze traumatiche, laceranti della prima metà del Novecento, due guerre mondiali, le guerre balcaniche, tante altre cose davvero drammatiche, i popoli sarebbero riusciti a contrastare il potere delle élite conservatrici, fondando una forza sovranazionale europea in cui ridistribuire forze, denaro, con un governo eletto a suffragio universale. Allora, un ospite per portarci davvero fisicamente in questa isola bellissima, ma allora passo la parola a Silvia Bernardi.
Grazie, grazie Gigi, è davvero un piacere essere qui. E allora a me il compito davvero grato di presentare l'ospite, la guida speciale che abbiamo scelto per inaugurare questo viaggio alla scoperta di Ventotene. Dovete sapere che la sua è una storia di mare e di libri, ma anche di grandi passioni e follia. La sua è una storia di mare, poi ce la racconterà, ce l'abbiamo qui, quindi lo sentiamo dalla sua voce. Mare in quanto è cresciuto su questo piccolo scoglio di tufo che è Ventotene, e lì sono legati i suoi ricordi più belli. Da lì partirono i suoi nonni in cerca di fortuna, lì Fabio Masi, l'ospite che abbiamo con noi, ha imparato a camminare a Ventotene, ha iniziato a giocare con una bambina di nome Alessia, con la quale ha condiviso tutto, ed è diventata fondamentale presenza nella sua storia, che è una storia di navigazione tra mare e libri. Ed è una storia di libri perché ha imparato a fare l'editore quando la grande editoria ha smesso di interessarsi a stampare libri su Ventotene, sulla storia che Ventotene rappresenta e quindi anche sulla storia d'Europa. Lì ha aperto una libreria dove si trovano i libri che testimoniano questo spaccato particolarissimo di storia. Ha un nome affascinante, ha un nome che è un significato davvero profondo, si chiama L'ultima spiaggia, e lì vanno a ruba i libri di Altiero Spinelli e le storie di chi ha lottato per la libertà e la democrazia. Pensate che sull'isola non arrivano i giornali, ma qui in questa libreria si può trovare tutto quello che ha reso grande il nostro paese e l'Europa. La libreria si trova in Piazza Castello, che è di fronte al municipio, e ci entra un po' di tutto. La sera cinesca di questa libreria Fabio Masi è riuscito a rialzarla, nonostante il mare in questo ultimo periodo sia stato particolarmente agitato, ma Fabio è riuscito ad approdare nuovamente nella sua isola, e dalla settimana scorsa l'ultima spiaggia è aperta per chi ha voglia di tuffarsi in un mondo di libri. Allora Fabio, benvenuto e bentrovato.
Ciao, un saluto a tutti da Ventotene, dalla piazza centro e cuore dell'isola.
Benvenuto Fabio, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
La tua è sicuramente una visione speciale, ci porti lì subito nell'isola con te, ci dici in questo momento cosa vedi?
L'isola ha ripreso a vivere dopo la chiusura anche qui dovuta alla pandemia, al Covid, e settimana dopo settimana stanno aumentando il numero di turisti che vengono a Ventotene, sia gli abitué, ma anche ho visto molti volti nuovi e devo dire tanta curiosità per la storia e la natura dell'isola, e quindi entrano in libreria subito per cercare informazioni per meglio comprendere il luogo dove sono venuti, no? E è diventato, come dire, un compito fondamentale per me cercare di ristampare libri ormai andati fuori catalogo o stampare nuovi libri proprio per dare massimo lustro alla tanta ricchezza presente qui sull'isola, è testimoniata anche dall'antico nome che aveva Ventotene Pandataria, ossia dispensatrice di ogni bene, e così lo è, secondo me, lo è in particolar modo per me, il legame fortissimo che mi lega a questo scoglio, a questa terra, e che mi ha portato ad aprire qui la mia prima libreria, unendo queste due grandi passioni che avevo, i libri da un lato e l'isola di Ventotene dall'altro.
Fabio, scusa, mi inserisco per una domanda proprio da lombardo post secluded, post, come si dice, divieto di uscita dai confini regionali. Io lo ammetto, non sono mai venuto a Ventotene, però è ovvio che è uno di quei luoghi dove dici accidenti, qui bisogna colmare questa lacuna. Da dove ci si arriva? Ovviamente è Roma, immagino, il bacino principale, ma dammi un po' di indicazioni pratiche.
Allora, ci si arriva tutto l'anno dal porto di Formia, bisogna andare obbligatoriamente a Formia. Da lì partono una nave tutti i giorni e due aliscafi nel periodo estivo. Il tempo di navigazione, Ventotene dista 28 miglia da Formia, il tempo di navigazione è di 2 ore con la nave e di 1 ora con l'aliscafo. Siamo in realtà molto più vicini a Ischia, che dista solo 18 miglia, però da quando Ventotene è stata accorpata a Lazio, ossia durante il ventennio fascista, il porto di riferimento è divenuto Formia. La cultura però è una cultura campana, è sempre stata sotto il regno borbonico, quindi il dialetto è un dialetto campano, la cucina è una cucina molto simile a quella campana, scherzando, ma mica tanto, qui fanno tutti il tifo per il Napoli. Il bacino però di turisti è fondamentalmente romano, perché il primo mare bello scendendo a sud è quello di Ponza e di Ventotene. Quindi
sei stato bravissimo nel dare le indicazioni pratiche, non ho più scuse, adesso mi è tutto molto più chiaro per organizzare davvero un giro esplorativo. Quanti abitanti ha Ventotene?
Sulla carta, solo sulla carta, circa 700. In realtà d'inverno l'isola si spopola e il numero degli abitanti che restano qui si riduce a circa 200.
Fantastico. Silvia, procedi, io adesso ho le mie informazioni, comincio a pianificare il fine settimana lungo.
Beh, allora siamo in due, perché anch'io non ci sono mai stata e quindi lo metto in calendario. Ventotene avrà quindi più 2 turisti nel prossimo periodo. Proseguiamo, mi piace questo viaggio girovagando per i vicoli dell'isola, perché c'è una cosa che salta subito all'occhio, Fabio, questa poi ce la racconti tu bene ed entriamo anche nella storia dell'isola, ed è la toponomastica, perché le vie hanno, le vie del centro, dei nomi particolari: strada delle botteghe dei confinati, mensa socialista, strada delle mense comuniste, e non manca il belvedere di Sandro Pertini, quindi camminando per strada si respira la storia delle persone che sono state nell'isola e al confino.
Sì, beh, l'isola è sempre stata utilizzata come luogo di esilio e prigionia, fin dall'antica Roma, dove la prima a essere esiliata qui fu Giulia, la figlia dell'imperatore Cesare Ottaviano Augusto, che inizia questa triste tradizione di donne esiliate, donne della famiglia imperiale esiliate a Ventotene, quindi nasce come luogo di esilio al femminile. E dopodiché l'isola rimane disabitata fino a fine Settecento, quando diventa il luogo, un esperimento alquanto singolare che i Borboni vogliono fare, per cui interessati alle idee più moderne che circolavano in quel momento decidono di utilizzare Ventotene e Santo Stefano come laboratori. Santo Stefano è l'isolotto proprio di fronte a Ventotene, che si può raggiungere anche a nuoto volendo, e quindi a Ventotene è costruito il centro storico, verrà popolata l'isola solo con prostitute e galeotti lasciati liberi per cercare di capire se Russo, con la teoria del buon selvaggio, avesse torto oppure no, per un esperimento che durerà poi alla fine 4 anni e verrà chiuso. E nell'isolotto di fronte, quello di Santo Stefano, viene invece edificato un carcere molto particolare, perché doveva rappresentare un'altra teoria filosofica, quella del filosofo inglese Bentham, che da poco aveva scritto un trattato, il Panopticon, e viene dato compito all'architetto Carpi di progettare quindi un carcere sulla base di questa filosofia. Se non che il Carpi ha un'intuizione geniale, leggendo il testo si rende conto che involontariamente quella filosofia era già rappresentata nel regno borbonico da un edificio, e l'edificio altro non è che il Teatro San Carlo di Napoli, per cui prende la pianta del San Carlo, fondamentalmente la copia, e progetta il carcere di Santo Stefano, l'ergastolo di Santo Stefano, che per 2 secoli sarà il più duro dei carceri italiani, l'Alcatraz italiano. poi, terminato l'esperimento russo, l'isola viene colonizzata con famiglie provenienti da Torre del Greco. E arriviamo poi fino al ventennio fascista, quando di nuovo Ventotene diventa involontariamente un nuovo laboratorio, perché i fascisti, che erano molto, come dire, schematici nel loro modo di portare avanti la repressione, decidono di utilizzare Ventotene per confinare qui i quadri dirigenti dei partiti antifascisti, e quindi hanno riunito qui 800 tra le menti più brillanti, tra gli intellettuali più importanti d'Italia, coloro i quali avevano fin da subito combattuto il fascismo, che una volta arrestati, per l'appunto, venivano confinati qua. Facciamo prima a dire chi non è stato confinato qui rispetto ai tantissimi che vennero relegati qui. E non è un caso che le vie della toponomastica dell'isola ricordi i socialisti, i comunisti, gli anarchici, che erano la comunità più numerosa dopo quella comunista, che nel ventennio fascista fu relegata qui a Ventotene.
Fabio Masi con noi oggi, con me, con Silvia Bernardi, e questo ci aiuta anche a ricordare perché è importante i negozi di libri, perché non facciamo finta di nulla, tutti noi, almeno credo, utilizziamo anche le grandi piattaforme online, ma un racconto, come abbiamo appena sentito, per un libro, un luogo, chissà quanti altri Fabio ne avrà da condividere a chi, appunto, magari, no, viene in negozio, si prende il suo tempo. Mi piace pensare questo luogo, non vedo l'ora di farci un salto, come dire, con un'atmosfera rilassata, un'isola che ha imparato a prendere il suo tempo, no Fabio?
Sì, beh, diciamo che non c'è luogo migliore di una piccola isola dove aprire una libreria, perché i tempi della piccola isola, che sono i tempi dilatati, lenti, si sposano perfettamente con il tempo della lettura.
Ed è il racconto. Torniamo tra un istante con Silvia Bernardi, con Fabio Masi, il nostro ospite di questo appuntamento alla scoperta dell'Europa e dunque a Ventotene. Adesso aggiornamento per chi è in viaggio, non in mare ma in auto. La seconda parte tra un istante.
Europa, Europa.
Ben ritrovati da Gigi Donelli, da Silvia Bernardi, da Roberta Frisani in regia, naturalmente. Questa, diciamo, mezz'ora che trascorriamo insieme a Ventotene. Il nostro ospite Fabio Masi, L'ultima spiaggia è il nome bellissimo della sua libreria, ma non la trovate soltanto a Ventotene, ma anche a Genova, a Camoglie, insomma, una copertura di alcune delle località più belle del nostro paese. Ma oggi parliamo di Ventotene. Ventotene, che abbiamo sentito, ha già una storia decisamente particolare. Credo che un po' le isole siano delle vere e proprie antenne di stranezze, per cui di ingiustizia, di cattiveria, di sofferenza anche politica, culturale, da cui poi però scaturisce, quasi come una legge dell'inverso, un nome, una reputazione straordinaria. Come ci diceva prima Fabio Masi, si fa prima a dire quelli che non sono venuti in questo posto negli anni, ovviamente, del confino, delle privazioni politiche e sociali. E allora, Silvia, direi che possiamo proseguire. Hai esplorato con Fabio un po' il tema della toponomastica, decisamente molto interessante. Cos'altro ci raccontate di questo luogo?
Allora, io direi che proseguirei con i luoghi storici. Fabio ci ha portato attraverso quelli che sono stati i simboli della storia d'Italia e della storia d'Europa. Penso al carcere di Santo Stefano, e quindi la mia curiosità è quella di sapere come stanno oggi questi luoghi storici, e alla fine quel manifesto di Ventotene, che è stato siglato e firmato proprio in quest'isola di Tufo. Fisicamente, chi viene a Ventotene, che cosa vede di quel manifesto?
Purtroppo poco, nel senso che il turismo di massa è arrivato tardi rispetto alle altre isole qui vicino, Ponza, Ischia, e nell'immaginario collettivo della comunità ventotenese questo era dovuto al fatto che l'isola era sempre stata abbinata al concetto della prigionia, della sofferenza. E quindi, ad esempio, la cittadella dei confinati nel 1982 è stata abbattuta proprio perché prevaleva il pensiero che bisognava nascondere le tracce che ricordavano Ventotene come luogo di prigionia. Soltanto negli ultimi 15-20 anni c'è questa forte riscoperta dell'importanza della nostra storia. E quindi solo ultimamente si sta lavorando sulla valorizzazione dei luoghi di confino. Il carcere, ad esempio, purtroppo sta cadendo a pezzi nell'isolotta di Santo Stefano. La grande speranza nasce sotto il governo Renzi, quando sono stati destinati ben 70 milioni di euro per il recupero del carcere. Da quel momento ad oggi nulla è ancora avvenuto, nel senso che l'inizio del restauro del carcere non è mai partito, però ultimamente è stato nominato un commissario, Silvia Costa, che si è subito messa al lavoro e ha anche già comunicato che con inizio 2021 partiranno finalmente i lavori del recupero di questo edificio, che è unico al mondo. Non esiste altro carcere pienamente panottico come lo è il carcere di Santo Stefano, per non parlare poi della storia, coloro i quali furono reclusi lì, che è una storia, come dicevamo prima, molto molto importante. E quindi abbiamo iniziato un percorso virtuoso, dopo che per anni purtroppo avevamo un pochino perso la via ed eravamo troppo, come dire, concentrati sulla nostra capacità di catturare i turisti, e l'abbiamo fatto nella maniera sbagliata. Fortunatamente ci siamo ravvisati per tempo e quindi la comunità si sta, come dicevo poc'anzi, si sta muovendo verso la giusta via, verso la giusta navigazione, per meglio dire.
Un carcere particolarissimo, dalle cui finestrelle non si riesce nemmeno a vedere il mare che circonda e rende ancora più remota quest'isola.
Sì, era veramente un Alcatraz, come l'ho definita prima. Il carcere era costruito e pensato proprio per fiaccare totalmente la psiche dei detenuti, i quali non potevano vedere il mare, lo potevano soltanto sentire, il loro sguardo poteva rivolgersi soltanto verso il cielo, questo perché nella concezione di Bentham soltanto il Dio poteva perdonare i detenuti, i peccatori, tant'è che al centro del carcere c'è una cappella e i detenuti erano obbligati a sentire più volte al giorno la messa. È un'esperienza unica quella di visitare il carcere, perché nonostante le condizioni di abbandono nel quale è ancora possibile, grazie alle visite guidate, passare lì due ore intensissime, bellissime, anche grazie al lavoro che fa la guida Salvatore Schiano, che è una super guida, è quasi più un attore che una guida, che fa rivivere, dà nuova vita al carcere stesso.
Una domanda: che libro da leggere devo leggere o posso leggere prima di venire a Ventotene? Che libro mi consigli di leggere mentre sarò a Ventotene?
E allora, per prepararsi all'isola, la guida è indispensabile, perché oggi come oggi è l'unico testo che, seppur in sintesi, racconta a 360 gradi la storia dell'isola. Poi ci sono dei libri che approfondiscono determinati periodi storici, e in particolar modo ti consiglio quello di Filomena Gargiulo, Ventotene, Isola di Confino.
Grazie.
Per chi invece ha voglia di come dire, divertirsi leggendo un po' di storia ventotenese, non posso che consigliare l'ultimo romanzo di Wu Ming, che si intitola La macchina del vento, pubblicata da Einaudi, che racconta sotto forma di romanzo il confino durante il ventennio fascista.
Ottimo, Silvia, le ultime domande le lascio a te, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo.
Allora, visto finché Gigi legge libri, gli turisti, dopo che abbiamo fatto il giro turistico della storia di Ventotene, che cos'altro si può fare nell'isola? Non lo so, io penso anche poi al momento conviviale, dove si può sedersi attorno ad un tavolo e condividere quelle che sono le emozioni che si sono viste durante il percorso lungo l'isola.
L'isola è un museo a cielo aperto, qui vengono organizzate delle visite alla Villa Giulia, alla Villa Imperiale, la visita alle cisterne romane, perché i romani, per quanto abbiano utilizzato l'isola come luogo di esilio, era comunque l'esilio della famiglia imperiale, e l'isola era stata organizzata in funzione della famiglia imperiale, per cui ad esempio molto bella è la visita alle cisterne romane. E poi, come poc'anzi detto, fondamentale è la visita al carcere di Santo Stefano, al museo archeologico e, per gli amanti, anche al museo ornitologico, al museo della migrazione. E dopodiché
c'è anche la possibilità, vero, di fare trekking, infatti era esattamente lì stavo arrivando.
Sì. Purtroppo sempre meno a causa di crolli ripetuti che avvengono sull'isola, però c'è la possibilità ancora oggi di fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura dell'isola, che è particolarmente bella e affascinante. Quindi l'isola è piccolina, è poco meno di 3 km nella sua lunghezza massima, però è uno spettacolo per gli occhi e per l'animo. Chiunque venga a visitarla chiaramente ancora di più se uno viene un pochino fuori stagione, tipo maggio, giugno o ottobre, che personalmente è il mio mese preferito.
Prima, Fabio, hai parlato dei ragazzi che vengono, immagino le scolaresche che vengono in gita a visitare questo scoglio di tufo particolarmente significativo. Le storie degli uomini liberi di Ventotene sono per loro ancora, secondo te, un'ispirazione? Tu che magari li hai visti entrare nella libreria, li hai seguiti con lo sguardo mentre sfogliavano le pagine dei libri che possono trovare da te?
Soprattutto è una scoperta, perché spesso purtroppo a scuola certi avvenimenti della storia più recente, quella del Novecento, vengono trattati troppo velocemente, quindi arrivare sull'isola e scoprire che quest'isola era una prigione a cielo aperto per gli antifascisti, vedere i luoghi dove loro avevano organizzato le mense, prima giustamente citavi le mense, la mensa socialista, la mensa comunista, perché i confinati qui si erano dati un'auto-organizzazione e ogni gruppo politico aveva la sua mensa, quindi vedere questi luoghi è certamente molto affascinante per i giovani, e quindi quando entrano in libreria anche loro cercano di recuperare dei testi che possano approfondire questa conoscenza che fanno direttamente sull'isola grazie alle guide che li portano in giro per questo meraviglioso scoglio.
Caro Fabio Masi, purtroppo il nostro clock ci annuncia, oddio, purtroppo, per fortuna, spero anche l'ascolto del giornale radio, che è il nostro appuntamento consueto, ma ci dobbiamo separare, ma appunto, diciamo che sarà sicuramente un arrivederci per noi, per tanti che hanno sentito il tuo racconto. Grazie mille, è stato davvero appassionante. Silvia non lo chiedo nemmeno, immagino che lo sia stato anche per te, cara Silvia.
Io sono già pronta.
Tutti
pronti.
Molto bene,
vi
Fabio
aspetto,
Masi.
Vado giù al porto a prendervi.
Grazie, gentilissimo, e davvero grazie del lavoro anche che fate mantenendo questi luoghi che sono dei fari, visto che parliamo di isole di mare, dei fari di cultura, sì, ma di divertimento, di dialogo, di incontro. Ventotene dunque con Fabio Masi oggi, noi torniamo la prossima settimana, un saluto dunque da Silvia Bernardi, da Gigi Donelli e naturalmente da Roberta Frisani in regia, GR24 alla settimana prossima.
Buon vento a tutti.